per la salute del territorio di Bologna, che sono stati protagonisti sia proprio della, così, dell'idea di questi congressi nazionali di confronto sul tema della salute, e anche in specifico dell'organizzazione dell'ultimo, cioè del secondo congresso, che si è svolto i giorni del 7-8 novembre scorsi, quindi 2021, appunto a Bologna. Proprio per questo inizieremo questa trasmissione con una corrispondenza da Bologna, per iniziare così a introdurci al tema del congresso. Siamo in qualche modo anche debitori di una risposta a un lavoratore, a un infermiere del San Giovanni, che è intervenuto in radio sabato scorso durante un momento redazionale di dibattito sulla pandemia, in concomitanza con l'intervento di un compagno del coordinamento sanità, e che poi ha anche scritto alla mail di Onda Rossa, appunto per chiedere se si prevedevano iniziative per domani 3 febbraio, giorno in cui ci sarà un incontro, quanto pare molto significativo, all'Aran, fra le organizzazioni, l'Aran stessa, che come sappiamo rappresenta gli interessi padronali delle aziende pubbliche, e i sindacati di categoria, sul rinnovo del contratto del personale sanitario, ma in particolare rispetto all'utilizzo, diciamo, dei fondi stanziati dall'ultima legge di stabilità come indennità a favore degli infermieri in particolar modo, ma credo anche di altre categorie del Servizio Sanitario Nazionale. Appunto, il Coordinamento Regionale di Sanità naturalmente non è un'organizzazione sindacale, è un luogo di incontro e confronto fra le realtà che provano a muoversi sul terreno della sanità, soprattutto su di realtà di carattere territoriale, e pertanto, insomma, diciamo, il nostro invito a questo infermiere, ma un po' a tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità, è di partecipare alle riunioni e organizzare appunto le iniziative che ritengono giuste. Chiaramente noi li sosterremo in questo loro percorso. Questo quanto serviva per avviare la trasmissione odierna. Come detto, adesso andremo a chiamare un compagno di Bologna, e quindi vi lasciamo con uno stacco musicale necessario a mettersi in contatto.
Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l'assenzio cantava, ed io modenese volgare a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imbriachi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte. Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come abbiamo annunciato, abbiamo al telefono un compagno dell'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, quindi coloro i quali sono stati protagonisti dell'organizzazione dell'ultimo congresso, e quello che si è tenuto il 7 e 8 novembre scorso, e quindi ecco, gli diamo subito la parola per insomma sentire da te un po' con quale spirito vi avvicinate, diciamo, a questo terzo congresso, o meglio alla conferenza stampa di presentazione del terzo congresso. E quindi ti do subito la parola, intanto ciao.
Ciao, ciao a tutte e tutti, molto grazie per questo momento. Allora, sì, questo sabato 5 febbraio ci sarà a mezzogiorno la conferenza stampa per lanciare questa terza puntata di Congressi per la Salute. Ricordiamo che la prima puntata in realtà era un convegno online con una trentina di realtà militanti nella salute da tutta Italia, che si è tenuta a marzo 2021. Poi il secondo congresso, che è stato un vero e proprio congresso fisico, che è stato fatto organizzato a Bologna a novembre 2021, quindi pochi mesi fa, con più di 100 realtà che lottano per il diritto alla salute, e quindi questo nuovo momento vuole essere appunto la terza tappa di un percorso permanente, dove ci aspettiamo di avere una partecipazione ancora maggiore, anche una presenza mediatica massiccia per poter avere voce, anche per bucare un po' il mainstream e cominciare a parlare di chi si sta organizzando per un nuovo modello rivoluzionario di salute, e che si terrà appunto allo spazio Metropolis a Roma, che è questo complesso abitativo occupato, che tra l'altro io non ho mai conosciuto, quindi non vedo l'ora di conoscerlo, il 28 e 29 maggio 2022.
Ok, quindi ci hai anticipato la data, che ancora noi non avevamo dato in giro.
Ah, ho dato uno spoiler, mi piace. Pensavo fosse... Va bene. Poi magari qualcuno per il saprà già le fughe di voci.
Senti, niente, venendo un po', diciamo, che quella che è stata l'esperienza di Bologna, abbiamo già avuto modo, chiaramente, subito dopo quelle giornate, di parlarne qui dalla radio, però credo che un richiamo sia necessario, nel senso che oltre i numeri, oltre, diciamo, l'attenzione mediatica e così via, noi pensiamo che sia importante pure il percorso con cui arriveremo a questo congresso, proprio perché le realtà che si muovono sul terreno della salute hanno la necessità anche di aprire vertenze, di possibilmente anche vincerle, di comunque agire, oltre che progettare una trasformazione, un cambiamento rispetto alla realtà esistente. E quindi, ecco, in questo senso, quali sono, diciamo, i lasciti, se così si può dire, della Due Giorni Bolognese, che pensate sia importante che vivano anche durante il percorso e poi nelle giornate di Roma?
Allora, ecco, l'importanza di questo momento che si è tenuto a novembre a Bologna è stata proprio la capacità di aver raccolto insieme tante realtà che lottano con, anche con metodi, con prospettive, con specificità diverse su territori diversi, ma in realtà per lo stesso sogno comune, cioè un diritto alla salute libero da ogni forma di mercificazione, e pubblica, gratuita, universale, territoriale, fondata sull'educazione e la prevenzione. Ecco, a Bologna è stato molto bello perché si sono conosciute tante realtà che dal Piemonte al Molise, alla Liguria, fino alla Sicilia, fino al centro, nord, sud Italia, con prospettive chi ambientalista, chi con una luce sul diritto all'abitazione, tante realtà femministe, di queste siamo molto orgogliosi perché hanno quasi praticamente egemonizzato uno dei quattro tavoli di lavoro attorno ai quali si è strutturato il congresso, cioè il tavolo salute, e di questo siamo molto orgogliosi per l'importanza di questo fronte di lotta. E noi pensiamo che questo sia il percorso giusto da intraprendere, cioè un percorso che sia concepito come un percorso di costruzione di un'ecologia di organizzazione, un ecosistema di realtà che, pur mantenendo la propria autonomia, la propria specificità, anche le proprie priorità, perché ogni collettivo, ogni associazione, ogni organizzazione lotta su delle priorità specifiche che non vanno sacrificate in nome di un unico fronte comune, ma vanno piuttosto intese nella loro forza di essere forze plurali, in una pluriversità che costituisca una moltitudine di fronti diversi che lottano contro il sistema, ma qui non si tratta soltanto di lottare contro, ma anche di lottare per un nuovo mondo, per un nuovo modello di salute, che poi ovviamente questo ci ha aperto anche la possibilità di vedere la salute non soltanto sotto una prospettiva sanitaria, perché noi sappiamo che la salute va ben oltre la sanità e include in realtà tutto, quindi anche il diritto all'abitare è salute, il diritto al reddito è salute, il diritto a un territorio ecologicamente salubre è salute, la lotta femminista per la liberazione dei corpi è salute. Quindi se sono state anche, era molto, è stato molto bello aver visto a Bologna anche una realtà che lotta contro la repressione delle carceri, quindi questo ci suggerisce anche un po' la forza espansiva di una piattaforma che attorno al concetto di salute possa raccogliere tante realtà diverse in un percorso permanente e che si articola a livello territoriale su specificità vertenziali molto particolari. Quindi l'incontro di Bologna è stato molto utile perché è stato un primo grande passo, al di là del convegno precedente, è stato soprattutto il momento di novembre ad aver mosso un primo grande passo, che si è chiamato anche all'obiettivo di riuscire a coordinare, a connettere le tante vertenze locali che i vari collettivi di fatto portano avanti sui propri territori, non con l'idea di, come dicevo, di avere un'unica lotta che sostituisca le varie lotte, ma di continuare con le proprie vertenze, però cercando un approccio connettivo che possa rendere scalare i frutti della propria lotta locale. Con l'obiettivo proprio di costruire una piattaforma sostenuta nel tempo. Quindi quello che noi ci aspettiamo a partire anche dal prossimo congresso innanzitutto è di arrivare al prossimo congresso con gli strumenti che ci siamo promessi di costruire dall'ultimo congresso, ovvero costruire una piattaforma di connessione sia rizomatica sia centralizzata di tutte queste realtà, in maniera tale che tutte le realtà possano mettersi in connessione tra loro, ma soprattutto cercare anche di articolare un percorso culturale comune sia locale che nazionale, che possa appunto favorire lo sviluppo di questo ecosistema, e proprio perché noi abbiamo una visione di lungo periodo, siamo convinti che possa essere, che sia il percorso più efficace. Cioè un congresso ogni 6 mesi ci dà la possibilità di articolare un percorso lungo nel tempo e quindi di avere anche il tempo di ragionare con un approccio strategicamente molto più totale, molto più globale, molto più sistemico. E a volte può sembrare paradossale perché sappiamo tutti e tutte di trovarci in un momento di particolare emergenza sanitaria, soprattutto di fronte agli attacchi ulteriori feroci di privatizzazione, però l'idea di avere un approccio permanente a lungo termine è probabilmente quello più sostenibile a lungo termine, perché non si tratta di avere un momento, una fiammata che possa un attimino agitarci e darci la parvenza di poter fare la rivoluzione. Significa invece costruire una rivoluzione tassello dopo tassello, con una lentezza che in realtà è diciamo quel sano percorso che guarda alla costruzione di qualcosa di grande nel lungo termine. Quindi in realtà le cose da fare sono tante, si tratta proprio di riuscire ad articolare le tante lotte e le vertenze che ci sono sui vari territori, di connetterle tra di loro. Tra l'altro recentemente è nata anche una rete nazionale, regionale di collettivi che lottano per la salute in Liguria, di una ventina, 25 in realtà, che hanno fatto anche un evento di lancio che noi chiaramente abbiamo già invitato, comunque ricorderemo l'invito anche per il prossimo congresso, perché l'idea è proprio di avere una partecipazione sempre più grande per articolare processi complessi che riescano ad attraversare i nodi del potere fino a piegarlo e a liberare la salute da ogni minima forma di mercificazione e di costruire una società intera che sia in salute. Ecco, quindi si tratta di un passo di tanti che devono ancora essere realizzati, e noi speriamo che il prossimo passo, quello di maggio, sia un balzo in avanti rispetto a novembre, e quindi ci chiediamo anche quali novità potranno sorgere. Non vi sento più. Non vi sento più.
Mi senti adesso?
Pronto? Ora ti sento.
Okay. Sì, no, dicevo, hai raccontato un quadro peraltro molto ambizioso che forse va anche oltre quelle che sono le nostre capacità in questo momento, però a noi ci piace la sfida di questo tipo qua, e quindi in questo senso la raccogliamo assolutamente. Peraltro ci fa molto piacere che in Liguria, dove pure abbiamo avuto vari momenti di contatto, si stia crescendo dei momenti di intervento sulla salute. Proprio nel discorso che facevi te, con questo diciamo ti faccio un'ultima domanda, poi ovviamente tu aggiungi quello che ritieni. Diciamo, credo che sia stato centrato il fatto, proprio come passaggio dal primo congresso ad oggi, che di superare diciamo l'orizzonte ristretto, per modo di dire, comunque specificatamente sanitario e pandemico, invece approcciare alla salute, come del resto come coordinamento facciamo da prima della pandemia e così via, come un discorso, come una conquista da realizzare, non solo intervenendo sulle strutture sanitarie, che pure rimangono centrali perché la crisi sanitaria che viviamo è sotto gli occhi di tutti, ma appunto cambiando lo stato di cose un po' in tutti i settori su cui ci muoviamo. Ecco, da questo punto di vista sarà interessante, credo, e non so voi con quali aspettative procederete, vedere anche come si svilupperanno i dibattiti all'interno dei tavoli in quella due giorni, e soprattutto in questo senso secondo noi sarebbe molto importante una partecipazione e un contributo forte anche da parte delle forme organizzate dei lavoratori della sanità, che forse nell'ultima congresso sono un pochetto state meno presenti rispetto a quello che magari sarebbe auspicabile. Tu che ne pensi?
Sì, sono d'accordo. Infatti dovremmo fare proprio un lavoro molto certosino in termini proprio di raccolta di adesioni, e secondo me è stato un punto molto importante. Cioè, da una parte è vero, e secondo me è forse il punto più potente di questi congressi, cioè che la salute trascende l'aspetto meramente sanitario, e quindi inviterei anche tutti a ragionare su questo aspetto. Cioè, forse la salute è proprio quell'aspetto che più di ogni altro può essere efficace in un percorso ricompositivo della grande frammentazione che caratterizza tutte le lotte, perché rispetto alla capacità ricompositiva di vari fronti, la salute è veramente quello spazio che più di ogni altro forse riesce a raccogliere lotte come il diritto alla casa, addirittura la repressione delle carceri, come dicevamo, piuttosto che il femminismo, l'ecologia, le lotte sindacali, le lotte, insomma, le lotte del territorio. Quindi da un certo punto di vista, prima di tutto, io auspico che questo congresso sia molto partecipato proprio da tanti fronti di lotta che non sono sanitari, perché forse attorno alla salute si può proprio, la questione della salute è quello spazio, io penso sempre al colore bianco, che è un po' in realtà il bianco è l'insieme di tutti i colori, quindi può veramente essere la sintesi o comunque il canale capace di intercettare e convogliare in un panorama complessivo, complesso ma anche ampio, tutte le lotte, diciamo, per un nuovo mondo, per la rivoluzione, per ogni concettualizzazione anche di rivoluzione. Dall'altra è centrato un punto fondamentale, dobbiamo insistere di più anche sulle forme organizzate di lavoro nella sanità, e tra l'altro citerei anche un caso recente, e cioè i medici di base che si stanno letteralmente ribellando tra Bergamo e Brescia, proprio perché il loro lavoro è completamente esploso, è diventato fondamentalmente un lavoro esclusivamente burocratico, e sono arrivate a un punto di collasso, tanto che nel giro di due giorni 500 dei 700 medici di base, così mi è arrivata la notizia, che di fatto si trovano nella città di Brescia, hanno firmato questo comunicato alle istituzioni, e quindi stanno articolando di fatto un potere, un contropotere.
Certo,
e io credo che noi dovremmo...
Credo che dovremmo questa questione dei medici di base sarà una questione che dovremo affrontare bene, perché i medici di base sono il primo... il front-end, se vogliamo dire così, con cui le persone si confrontano quando hanno necessità sanitarie, ma sono anche il primo soggetto privato con cui uno ha a che fare, perché i medici di base non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono liberi professionisti che hanno una convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, e questo loro carattere privatistico ne fa un elemento che da subito, diciamo, in qualche modo mette in discussione la natura pubblica del servizio sanitario. Quindi in questo senso credo che sia assolutamente sì, leggevo pure io pure sul manifesto di oggi questa situazione, insomma, dei medici di base rispetto alle incombenze di carattere burocratico, però forse probabilmente sarà il caso di aprire un dibattito su questa questione ampio, perché pure domenica, durante l'iniziativa che è stata fatta a Alba 2 per Riapriamo Villa Tiburtina sulla questione della sanità territoriale, emergeva come c'è un forte rischio che le case di comunità diventino luoghi dove ci sono convenzioni di medici di base, pediatri di libera scelta, medici specialisti, eccetera, tutti privati, contenuti dentro un contenitore pubblico, e questo chiaramente crea dei problemi rispetto al modello di sanità e di salute che noi cerchiamo di conquistare, no?
Assolutamente, e io credo che penso che tu abbia detto tutte le cose giuste che dovevano essere dette, cioè bisogna aprire un dibattito con una soggettività che è fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale, tanto fondamentale in realtà che io penso che sia proprio il cuore di un Servizio Sanitario Nazionale, cioè di una salute territoriale capillare che ha un volto umano vicino all'ambiente intimo dei cittadini e che prende in carico la salute dei cittadini, dove l'ospedalizzazione, che è un carattere del neoliberismo, quello di ospedalizzare tutti in questi grandi centri, in realtà dovrebbe essere estremamente marginale, perché tutta la salute dovrebbe farsi attraverso la prevenzione e l'educazione, la presa in carico da queste figure territoriali, il medico di base, l'infermiere di base, lo psicologo di comunità, che dovrebbero invece proprio essere il fulcro del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ecco, penso che sarà fondamentale proprio fare un lavoro di chiamata a raccolta proprio di tutte queste soggettività della sanità, non solo i medici di base, perché da quando è esploso il Covid tutte le figure del mondo sanitario stanno lavorando tantissimo, fino a dei burnout che sono veramente crashanti a livello psicologico, ore settimanali di 60-70 ore a settimana, a livello insostenibile, che poi si traducono magari in dimissioni come frutto di un collasso psicologico, e quindi dobbiamo assolutamente coinvolgere tutte queste personalità, queste soggettività, per renderle protagoniste di un dibattito nazionale per rivoluzionare l'intero Servizio Sanitario Nazionale. In che direzione lo possiamo già dire, però quando si parla di articolarlo nel dettaglio e di svilupparlo attraverso delle lotte specifiche, ecco che allora lì c'è bisogno di un confronto veramente ampio. Quindi noi auspichiamo che il prossimo congresso sia un momento molto molto ancora più importante, più interessante, più stimolante nel dibattito politico, culturale, contemporaneo, e invitiamo tutte le persone interessate a partecipare o a seguirlo e di rimanere aggiornate.
Perfetto, io ti ringrazio, naturalmente sarebbe tanto da parlare, lo faremo sabato, e quindi per il momento ti saluto e ti abbraccio, e se vuoi aggiungere qualcosa, se no a sabato.
No, vi ringrazio come al solito per tutto questo e ci vediamo questo sabato per la conferenza stampa, e un abbraccio a tutti e a tutti.
Ok, grazie, ciao. Andiamo quindi subito con lo stacco musicale per avviare.
Andare a fischiare bicchieri con le dita. Mio padre ha smesso 15 anni fa, accompagnato da quei due cavalli, sui quali certo non scommise mai, e mi lasciò la bella eredità di indovinare qui come si fa. E mi lasciò la bella eredità di indovinare qui come si fa. E il fiocco consumato insieme ai libri son come i dischi vecchi stanno là, ma prova un po' a cercarli, son spariti o forse li hanno rubati, chi lo sa. Insieme alla tua voglia di giocare al medico, al pallone o di spiare, insieme alla tua voglia di giocare al medico, al pallone o di spiare. Spiare i grandi, fare cose strane, ma strane poi per cosa, chi lo sa. Sapevi solamente che tu no, e quante notti a letto giù a pensare, ma il prete mi spiegò, non c'è problema, tu stai in ginocchio e il resto viene da sé. Ma il prete mi spiegò, non c'è problema, tu stai in ginocchio, il resto viene da sé. Così aspettai 20 anni, ma confesso che là in ginocchio io non ci restai. E fra un bicchiere e un figlio morto al cesso, un Dio diverso intanto mi cercai. E ne trovai, ma tutti senza barba, ma almeno mi facevano scopare. E ne trovai, ma tutti senza barba, ma almeno.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come detto siamo in collegamento con una compagna del Forum per i diritti alla salute, anche loro coorganizzatori oltre che partecipanti a questi congressi, sia a quello di Bologna e sia al prossimo qua a Roma. E quindi niente, ti chiediamo subito, ecco, con quale spirito vi avvicinate alla conferenza stampa di sabato a Metropolis alle ore 12, e in generale il vostro approccio, diciamo, a questo percorso dei congressi, se vogliamo dire così. Pronto? Ciao.
Ciao, sono Elisabetta, e sì, vi ringrazio, grazie Marco di questo incontro. Mando anche un saluto a Davide che ho sentito. Il nostro approccio è, devo dire, da una parte preoccupato, da una parte anche molto entusiasta, perché siamo molto contenti e contente che ci rivediamo per la terza volta insieme per questo congresso. È molto importante che tutte le forze che lottano per noi, è fondamentale che tutte le forze che sono in campo e che lottano per il diritto alla salute si ritrovino insieme per costruire una lotta comune, un percorso comune. Sono molto d'accordo con chi ha parlato prima di me, che ho riconosciuto Davide, col fatto che questa è una lotta che un po' riguarda veramente tutti noi esseri umani, perché credo che questa lotta ci porti anche a un pochino a superare i limiti delle nostre piccole, da una parte piccole, ma poi vediamo anche della Deborsina quanto è grande l'importanza anche delle lotte che facciamo sul territorio, delle piccole tra virgolette vertenze che facciamo, molto giuste, perché è una lotta che ci fa aprire un orizzonte più grande. Ci rendiamo conto che con la pandemia e quindi con quella che poi è stata chiamata sindemia. E la salute non riguarda solo me, ma riguarda l'individuo in sé, ma riguarda veramente tutto quello che abbiamo intorno, quindi il nostro lavoro, come lavoriamo, lo stress da lavoro collegato. Io faccio l'infermiera e posso dire che veramente siamo arrivati a dei livelli di lavoro molto, molto stressanti, molto alti, non sappiamo veramente a chi dare i resti, non c'è... e poi ci ritroviamo spesso tra operatori sanitari, invece di collaborare e di cooperare, spesso l'uno contro l'altro. È un po' un sistema che non è più servizio, che ci ha messo l'uno contro l'altro, non solo in Italia, questo lo devo dire, e in Italia c'è tanto da fare, ma a livello mondiale, a livello mondiale, perché per esempio la nostra associazione si è fatta, ha partecipato anche a tutte le vertenze per il G20, come il coordinamento cittadino sanità e il coordinamento regionale sanità. Insieme abbiamo lottato per contro la piattaforma del G20, per no profit on pandemic, per la defecretazione di tutti i brevetti dei vaccini. Questa è una lotta che non ci fa andare oltre i nostri confini e a superare anche certe volte i limiti che abbiamo messo tra di noi. Quindi è fondamentale rivederci per la terza volta.
Senti, scusa se ti interrompo, sì. Però approfittavo del fatto che appunto tu sei un'infermiera, perché ci hanno scritto, comunque ci hanno chiesto rispetto a altri infermieri, rispetto alla trattativa all'Aran che ci sarà domani in merito ai fondi stanziati dalla legge di stabilità sulle indennità infermieristiche eccetera eccetera, e ci chiedono ma come mai non si organizza nessuna mobilitazione, presidio, presenza, quello che sia sotto l'Aran in questa occasione. E allora la domanda che ti faccio, mi pare di il 28, no, c'è stato anche uno sciopero da parte del Nursing Up e USB. Ecco, qual è la situazione, almeno ovviamente che tu avverti anche come forum, quindi non sei l'unica sanitaria presente all'interno del forum, qual è la situazione che avvertite, che è presente all'interno dei lavoratori della sanità?
Allora, io quello che avverto con molta sofferenza, lo dico, è purtroppo il fatto che da una parte ci sono sia operatori sanitari, infermieri e operatori sociosanitari che lavorano nel settore privato e dall'altra nel pubblico, però ci sono situazioni simili, nel senso che purtroppo non si lavora solo che con operatori sanitari che hanno un tipo di contratto, che è quello nazionale, quello pubblico o quello privato, ma si lavora a fianco con altre persone che fanno il tuo stesso lavoro, quindi infermieri, che sono dipendenti dalle cooperative, dipendenti oppure sono liberi professionisti, oppure a contratto a tempo determinato senza articolo 18. Con questa almeno ci sono strutture dove si lavora, dove ci sono 3-4 tipi di contratti diversi per fare lo stesso lavoro, e questa è una battaglia che noi come forum abbiamo sempre denunciato da prima del Covid. Adesso abbiamo, purtroppo il Covid ha tirato fuori una crisi che è veramente della precarizzazione del lavoro, e giustamente come dici te, perché non ci si unisce, perché non si fa insieme, perché non si sta sotto l'Aran, perché il 28 maggio, il 28 scorso hanno scioperato solamente un gruppo di infermieri e non altri, dove sono i sindacati confederali? Bisognerebbe interrogarli, provocarli e stimolarli ad una risposta rispetto per esempio al congresso che facciamo. Perché? Perché questo purtroppo sistema, che forse è cominciato nel 2000 e c'è stata tutta Genova che si è, lo sappiamo, si è ribellata a questo, ha portato a, cioè veramente fregato e ha portato con la scusa del mercato, con la scusa che il pubblico è sempre troppo costoso, e ha portato i falsi in bilancio. Con le voci di acquisizione beni e servizi, dove si prendono come risorse umane, appunto le risorse umane si appaltano alle cooperative che non hanno niente delle cooperative di una volta, con i loro ideali e tutto come sappiamo, sono poveracce dei d'affari, dove sfruttano, malpagano le persone, lo sappiamo benissimo. Anche domenica c'è stata quella testimonianza di quell'operatrice sociosanitaria, e questo avviene, sono interi reparti di ospedali come l'Umberto I data in gestione solamente alle cooperative.
Bene,
questo
ecco,
è messo contro l'uno contro l'altro, perché spesso per esempio succede che quello che c'ha, che sta messo bene col contratto, si mette in malattia, tanto c'è quello della cooperativa che lavora al posto mio.
Ecco, ma secondo te
si rende conto che ci bisognerebbe
secondo te questa situazione, quindi queste difficoltà e queste anche necessità, se vogliamo, di organizzazione, come potrebbero interloquire, dare il loro contributo, diciamo così, al congresso, alla sua costruzione e poi alla sua realizzazione, se pensi che questo sia possibile?
Secondo me, appunto, nei tavoli bisogna far uscire fuori questo problema. Già nel PNRR è emblematico e non c'è nulla da questo punto di vista. Ci sono tutti termini molto tecnici, si parla molto di queste case della comunità, questo termine è inflazionato, comunità di che, quando siamo tutti divisi e ci ammaliamo proprio perché siamo tutti divisi? Questo è un po' difficile da far capire ai nostri compagni, ai nostri colleghi. Io ho difficoltà a farlo capire ai miei colleghi che stanno perduti nei punti periferici di Roma, e purtroppo tutti abbastanza rincoglioniti dalla televisione e dai social e quant'altro. Basta avere lo stipendio, ecco, qualcuno si mobilita quando non c'è lo stipendio, ma non riusciamo a far capire che bisogna mobilitarsi perché ci stanno veramente fregando. Gli altri purtroppo è difficile da coinvolgere perché stanno sotto ricatto. Come fare? Bisogna, secondo me, fare intervenire e stimolare su questo sia i sindacati confederali che quelli autonomi, e coinvolgere i lavoratori il più possibile. E il forum è formato da operatori e operatrici sanitarie, la maggior parte, però ancora poco, ecco, da questo punto di vista. È chiaro che una mobilitazione così deve nascere anche dagli operatori sanitari, bisogna fare uno sforzo per capire insieme, e questa è anche la mia speranza lì al congresso, come coinvolgerli e come introdurli in queste lotte. Certo, è fondamentale questo, e non riguarda solo il nostro paese, ecco.
Certo, assolutamente. Beh, mi sembra che, diciamo, seppure con poche parole, hai disegnato un quadro abbastanza chiaro. Certo, poi tutto il ragionamento sul ruolo dei sindacati confederali e così via, che uno potrebbe fare, richiederebbe ore, e quindi non è, diciamo, risolvibile in una telefonata in radio.
No.
Però ecco, dato questo panorama che tu hai costruito, che mi sembra assolutamente interessante, oltre a vederci sabato a Metropolis, non so se vuoi aggiungere altre considerazioni, e così poi passiamo alla successiva corrispondenza, e ne abbiamo tante.
No, vi ringrazio, e veramente mi leggo alle speranze e ai sogni di Davide, che sono anche i nostri. Questa è una lotta che ci accomuna e che ci appassiona veramente tanto per costruire un mondo migliore. Siamo ambiziosi. Grazie Marco, e grazie a questa opportunità.
Grazie a te, e ci vediamo sabato, un abbraccio, ciao.
Grazie, un abbraccio.
Ciao. Bene, appunto, abbiamo di nuovo la necessità di mandare uno stacco musicale che ci accompagna verso un nuovo intervento di un'altra delle realtà che sarà protagonista e sta costruendo, ed è già protagonista nella costruzione del congresso, e quindi ecco, vi lasciamo a della musica il tempo appunto necessario.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono Comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo. Non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelirossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia. Lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. Con i ferri, con i vetri, con i fini, con il gas, con gli strumenti più segreti. Ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come appena annunciato, abbiamo una nuova protagonista del congresso che si va costruendo, una compagna del coordinamento dell'Assemblea delle Donne e Libere Soggettività dei Consultori del Lazio. E niente, intanto ciao e grazie per essere intervenuta.
Ciao.
E niente, ecco, se ci vuoi dire un po' con quale spirito, con quali obiettivi partecipate a questo percorso, e quindi insomma anche quello magari che state facendo in questo periodo, che è sempre utile conoscere.
Sì, sì. Senti, io mi chiamo Rita, faccio parte dell'Assemblea delle Donne di Via Denina, del consultorio di Via Denina e del coordinamento, ovviamente. Il coordinamento è composto da varie assemblee che si sono unite per avere più forza, per difendere i consultori, che sai sono una struttura sanitaria molto importante sul territorio, si occupano di prevenzione. Sono importanti per le donne, per le libere soggettività, hanno una legge che li tutela e possono fare un grande lavoro proprio di prevenzione, si occupano della salute delle donne, lavorano in equipa, hanno una metodologia di lavoro molto particolare e sono servizi radicati sul territorio. Noi vogliamo che siano servizi radicati sul territorio, perché una caratteristica, scusa, faccio un passo indietro, molto importante è che sono gratuiti e di libero accesso. Quindi tu sai che la prevenzione, se la vuoi attuare, deve essere gratuita, e loro hanno proprio questi servizi, hanno proprio questa impronta e quindi hanno la gratuità. e praticamente diciamo che sono servizi che più di ogni altro si occupano di prevenzione.
In questo senso, una cosa subito, no, che possiamo rilevare è il fatto che la legge, le normative a cui tu facevi riferimento prevederebbero per esempio l'esistenza di un consultorio ogni 20.000 abitanti, mentre noi nella città di Roma ci troviamo con una realtà in cui spesso sono 200.000 e più gli abitanti che afferiscono a un unico consultorio, perché c'è stato uno smantellamento in questi anni, perché mancano assunzioni e quindi personale per poterle rafforzare. Ecco, in questo senso tante volte da questi microfoni abbiamo parlato delle iniziative che voi avete prodotto, ecco, proprio a Via Denina ricordo, ma anche al consultorio di Centocelle, insomma, in tante situazioni.
Sì.
Ecco, certo, un po' in questo momento com'è la situazione da questo punto di vista?
Guarda, abbiamo lavorato tantissimo, nonostante anche la pandemia, ci siamo sempre riunite e abbiamo praticamente, siamo riuscite a far riaprire un consultorio nella Roma 1, via Silveri, che stava chiudendo, e con il nostro impegno, coinvolgendo la regione, siamo riusciti a non farlo chiudere. E poi adesso ci stiamo occupando del consultorio di Spencer nella Roma 2, anche quello era chiuso, nel senso c'erano lavori di ristrutturazione, ma come ben sai, quando ci sono i lavori bisogna sempre vigilare, perché non si sa mai come può finire la cosa, e quindi lì siamo stati molto dietro a queste vicende del consultorio di Spencer, che è stato ristrutturato e riaperto. Adesso stiamo seguendo il consultorio di Casilina, che dovrà riaprire, è stato occupato, ma devono togliere gli occupanti e riaprirlo, ridarlo alla popolazione, perché proprio come dicevi te, i consultori sono pochi. Allora, il consultorio può fare un grandissimo lavoro,
questo...
ma deve essere supportato dal personale, supportato dagli interventi politici, dalla regione, no?
Certo, scusa se ti interrompo, ma così dimmi. Perché penso sia importante per noi, per gli ascoltatori e tutti, che sia chiaro che da parte del vostro coordinamento eccetera non c'è stato nessun intervento contro gli occupanti del consultorio.
Assolutamente. Questa adesso è una cosa che si vedranno a livello istituzionale. Noi assolutamente no, anzi abbiamo cercato di evitare ogni possibile tensione, diciamo, con gli occupanti, ma infatti adesso questa è una cosa che a noi non ci riguarda. Quello che noi vogliamo è che il consultorio ridiventi il consultorio di quartiere, che possa essere usufruito dalle persone e che le persone vengano sistemate. Però per dirti, ti davo questo esempio per dirti quanto sia delicata la situazione, quanto ci sia bisogno di consultori, quanto ne dovrebbero essere aperti, quanto personale dovrebbe entrare nei consultori, e noi per fare questo ci muoviamo, diciamo, a due livelli, no, per supportare tutto questo. Uno è un livello più istituzionale, abbiamo dei rapporti con la regione, abbiamo aperto un tavolo con la regione, e poi con tutte le nostre iniziative, che sono proprio iniziative che riguardano proprio noi, nel senso che ci muoviamo nei sit-in, nelle manifestazioni di quartiere, cercando di tenere sempre, diciamo, vivo questo problema dei consultori, capito? Che non è un problema, non dovrebbe essere un problema, perché ti ripeto, è una struttura necessaria che può dare tanto ai giovani, alle donne, per prevenire la violenza di genere, e soprattutto però deve agire, cioè deve accogliere le persone, deve sapere accogliere le persone empaticamente, ascoltandole. Ti immagini un giovane, se non viene accolto in una certa maniera lo perdi subito, mentre invece noi sappiamo quanto i giovani hanno bisogno, no, di uno spazio loro dove confrontarsi, dove essere capiti, dove essere accolti in tutte le loro problematiche, che sono sì di, mettiamo più semplicemente, contraccezione, ma soprattutto che riguardano la sessualità più in genere, no? L'identità di genere, per le donne, tutto il discorso sulla violenza sulle donne, quindi può essere una prima struttura addirittura un primo servizio sul territorio dove una donna che ha dei problemi può rivolgersi per essere poi seguita, in parte dal consultorio stesso, perché ti ricordo che nel consultorio non ci lavorano solo medici come ginecologo, pediatra, ma anche gli psicologi, gli assistenti sociali, quindi un primo intervento, ma poi per essere indirizzate nella maniera giusta ai CAV, ai centri antiviolenza, e quindi diciamo che è una struttura preziosa, sanitaria, sociosanitaria, soprattutto socio, psicosanitaria, perché gratuita, quindi
senti una domanda che ti, perché diciamo in questo momento, no, come sai, con la questione del PNRR eccetera, si sta avviando questa cosa dell'apertura delle case di comunità. Sappiamo bene che in tanti casi è semplicemente un cambio di nome di altri ambulatori, case della salute o comunque strutture sanitarie già esistenti,
sì,
e soprattutto che nel PNRR sono indicati soltanto i finanziamenti per la ristrutturazione dei siti, ma nessun stanziamento per l'assunzione di personale eccetera, il che ci crea tutta una serie di perplessità su come poi saranno riempite, diciamo, queste case di comunità.
Certo,
in questo senso il consultorio potrebbe anche essere una sorta di esempio, proprio perché è una realtà dove è prevista la presenza di un'assemblea che in qualche modo permette un confronto continuo, una vigilanza, un controllo popolare, se vuoi, fra gli utenti, l'utenza e i,
gli
operatori sanitari. Ecco,
certo.
In questo senso forse sarebbe importante pure che questo aspetto proprio del modello organizzativo sia un po' ancor più conosciuto
esatto, perché la legge, guarda, che risale agli anni 70, ma è una legge attuale, è una legge che è veramente illuminata, no? Nel senso che prevede proprio che in ogni consultorio ci sia l'assemblea delle donne, noi adesso la chiamiamo assemblea delle donne delle libere soggettività, però perché i tempi cambiano, perché è giusto che sia così, però prevede una cosa del genere, che è di partecipazione, e l'assemblea delle donne può proporre progetti conoscendo il territorio dove si trova il consultorio, quindi per questo noi diciamo che deve essere una struttura radicata sul territorio, deve conoscere cosa c'è in quel territorio, se ci sono posti di lavoro, centri sociali, conoscere bene la realtà di quel territorio per indirizzare poi le varie attività, che voglio dire la legge prevede che siano alcune, appunto ti ricordo che l'equipe è formata dal pediatra, dal ginecologo, dall'assistente sociale, dallo psicologo, dall'ostetrica, quindi l'indirizzo del consultorio è diciamo un certo tipo di indirizzo, si occuperà sempre di certe cose, ma è un conto che è una che quello che noi desideriamo sottolineare, l'importanza che sia aperto al territorio, un territorio che si conosce e vada al territorio, quindi vada nelle scuole a farsi conoscere dai giovani, perché poi per riavere l'utenza, per riavere le persone che si recano in consultorio bisogna farsi conoscere, per cui è un consultorio che deve aprirsi al territorio, deve avere però, come dici tu, quindi in questo senso dei fondi che riguardano al di là della struttura in sé, che non deve essere accorpata alle case della salute, non deve essere dentro le case della salute, perché il consultorio si occupa di temi delicati, di temi che hanno bisogno di privacy, di temi, quindi è importante che abbia un suo luogo, no? Un suo spazio, non dentro le case della salute ma fuori, e che però appunto a parte la ristrutturazione dei locali, di questi problemi qua, ma che abbia un personale al completo e formato per affrontare determinate problematiche, formato per fare un'accoglienza che sia degna di questo nome, che si occupi dei giovani mettendoli a loro agio e quindi aprendoli creando un clima, dei momenti in cui si possono aprire questi giovani, parlare per esempio della loro identità di genere, e così le donne, e così chiunque si rechi in consultorio, qualunque persona. Il consultorio darà poi le sue risposte, no? E quindi mantenendo fermamente questo, la presenza delle assemblee, che sono momenti di partecipazione. Non ti nascondo che non è facile creare una partecipazione, però noi ci stiamo riuscendo. Nei consultori dove c'è l'assemblea delle donne si crea questo movimento, le assemblee si sono unite e abbiamo raggiunto e abbiamo lottato, per esempio, affinché nei consultori entri la RU 846, cioè l'interruzione di gravidanza farmacologica, e adesso in molti consultori si sta attuando questo. Dovrà essere migliorato, si dovrà estendere ancora di più, quindi le cose vanno sempre un po' monitorate. Però, e questo l'abbiamo raggiunto come? Facendo sit-in sotto la regione, facendo sit-in al Ministero della Salute, avendo incontri con i rappresentanti della regione dentro la regione, e abbiamo fatto un lavoro enorme fatto da una nostra compagna in particolare, che si è dedicata proprio a questo, la rilevazione dei dati che riguardano le obiezioni
di coscienza,
ginecologi obiettori di coscienza, di danza, capito? Certo. E che ha portato, che ha rilevato una situazione veramente pesante. Questi dati li abbiamo mandati in regione, ne discutiamo, vogliamo che i ginecologi non siano obiettori nei consultori. È previsto che non siano obiettori, ma poi di fatto ci sono, capito? Certo. È chiaro che un obiettore di coscienza si porrà in una maniera diversa da un ginecologo che non lo è. Non ne parliamo poi gli obiettori negli ospedali.
Certo.
Si arriva
non per stroncarti, sì, perché è importante e interessante quello che dici, però naturalmente abbiamo un altro paio di interventi,
certo,
da raccogliere.
Certo.
E quindi, ecco, così per concludere, che vi aspettate da questo congresso, da questo momento ulteriore confronto sulla sanità? Così voi eravate presenti pure su a Bologna a novembre.
Noi eravamo presenti a Bologna, esatto. Adesso saremo presenti qui a Roma, e ci sembra un'iniziativa molto interessante perché unisce tutte le varie forme di partecipazione, di lotta, di movimenti dal basso, no? E quindi mi sembra molto interessante e importante il confronto, e vogliamo portare la nostra esperienza, che è un'esperienza che ha da una parte una visione complessiva di quello che noi vogliamo e del modello di consultorio che vogliamo, che, come ti ripeto, non è che è astratto, non è chissà che, ma è qualcosa che si basa proprio anche con su esperienze passate di come sono stati i consultori prima di essere accorpati, prima di avere problemi di mancanza di personale. Vogliamo che il personale torni, che venga formato per attuare un certo modello di consultorio, e dall'altra parte la nostra esperienza pratica, la nostra esperienza che è un'esperienza sui territori, sui problemi oggettivi che uno trova nei vari territori, quindi nelle varie ASL di Roma, nei castelli, noi abbiamo la ASL dei Castelli Romani, la Formia, quindi cerchiamo sempre di allargare a macchia d'olio le esperienze sui territori. Che cosa vogliono dire le esperienze sui territori? Vuol dire un consultorio che è particolarmente in difficoltà e si agisce su quello, quindi unire l'aspetto proprio pratico a questa visione più generale che riguarda come noi vogliamo i consultori e come noi ci vogliamo riprendere i consultori.
Okay.
Non so se sono stata chiara su
assolutamente
questo.
Credo assolutamente di sì, e quindi io ti ringrazio, e avremo naturalmente ulteriore occasione per approfondire, e ci vediamo, spero, sabato a Metropolis, e intanto
sì,
ciao.
E poi a maggio per come io. Grazie,
certo.
ciao.
Bene, abbiamo completato anche questo intervento. Adesso ci stiamo per andare per avviare verso la provincia, verso rientriamo, diciamo, nel coordinamento regionale di sanità. Andiamo a sentire una delle realtà che ne fa parte, una realtà viterbese, nell'attesa di questo collegamento, ma andiamo ancora.
padrone.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come avevamo preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del Comitato di Lotta Viterbo, una delle realtà che anima il coordinamento regionale sanità. E niente, da lui gli chiediamo subito, ecco, a Viterbo come, qual è la situazione che attualmente si sta vivendo, soprattutto come ci si sta preparando, diciamo, a questo congresso, alla conferenza stampa di sabato, in generale, insomma, al percorso che insieme stiamo conducendo. Pronto? Ciao.
Sì, ciao.
Ciao.
Beh, allora, il percorso per arrivare al congresso a maggio, diciamo che appunto è in itinere, nel senso dobbiamo programmare una serie di iniziative che abbiamo già fatto nel passato, comunque appunto torneremo davanti ad alcuni ospedali, nello specifico di Conciglione, e poi vediamo di fare anche intervento su qui anche su Belcolle a Viterbo. Quindi diciamo riprenderemo quello già fatto nel passato, perché comunque qualche frutto lo ha dato, soprattutto appunto dal punto di vista del rapporto tra sanità e territorio.
Certo, in questo senso, fra l'altro, come appunto sai, a fine dicembre sono stati, la regione ha fatto tre delibere che hanno indicato quali strutture riceveranno i fondi del PNRR. Fra questi ce ne sono alcuni pure che riguardano il vostro territorio, così a mente mi ricordo in particolare l'ospedale di Ronciglione, che appunto tu hai appena citato, sul quale da tempo voi state portando avanti delle iniziative rispetto proprio all'assenza, diciamo, allo smantellamento che quell'ospedale stava subendo, e su un territorio che manca di presidi sanitari. Ecco, non so se, ecco, se in merito c'è, vuoi.
Sì, sono Ronciglione, diciamo che hanno fatto tra virgolette una finta riapertura, nel senso che hanno detto che avrebbero rimesso alcune, diciamo, alcuni reparti che ci stavano, diciamo un ritorno quasi a quello che è, insomma, un presidio territoriale appunto nella zona dei Cimini, se non che poi appunto questo è rimasto lettera morta, nel senso che la presunta e annunciata riapertura in realtà è stato semplicemente, cioè mette una specie diciamo di guardia media che però poi nella sostanza si rimanda a bel colle, quindi diciamo è stato un po'
uno specchietto fumo.
E quindi per questo appunto torneremo all'ospedale di Conciglione, uno dei motivi per cui appunto per arrivare al congresso è previsto un'iniziativa territoriale, quella di Conciglione.
Certo. E niente, ma in generale com'è la situazione in questo momento su quel territorio?
Ma la situazione della sanità, cioè, non è, nel senso che non è, nonostante appunto la pandemia, diciamo la sindemia che è meglio, anziché pandemia, cioè nonostante appunto tutto quello che è successo col Covid eccetera, è rimasto come poi nel resto d'Italia, è rimasto tale e quale, insomma, cioè, quello che era prima e adesso. Anzi, aggravato dal fatto che se tu c'hai di fatto tra virgolette un normale intervento con la questione Covid, sei ancora, cioè, le liste d'attesa si sono allungate, rispetto a chi lavora sappiamo insomma che ci stanno doppi, tre turni, cioè quello, diciamo che quello che era prima è rimasto, cioè, la realtà insomma di spese è la medesima realtà che appunto che si può trovare su Roma o su altre città, insomma da questo punto di vista non c'è differenza tra la provincia e la metropoli rispetto alla questione della sanità.
Certo, ma in questo da questo punto di vista diciamo qual è,
cioè, scusa Marco, se puoi alzare un po' veloce perché...
No, dicevo, da voi avete un po' la sensazione che su questi temi da parte della popolazione ci sia comunque un'attenzione, una disponibilità quindi a contribuire a eventuali percorsi vertenziali di lotta a quel che siano, oppure prevale l'elemento diciamo della passività e anche soprattutto della difficoltà a individuare delle modalità insomma attraverso cui prendere iniziativa, e quindi ognuno cerca poi alla fine la soluzione individuale per sfangarla rispetto al problema sanitario che si trova ad affrontare?
Allora, bella domanda. Dunque, l'attenzione indubbiamente c'è, la partecipazione sta nel senso che soprattutto se tu vai in, ovviamente su un luogo su cui hai già fatto iniziativa, insomma dove ormai diciamo sei conosciuto, diciamo che ti dicono che fai bene, che ti applaudono, però da qui, cioè appunto dall'appoggio alla partecipazione, il passaggio insomma è ancora un po' lungo.
Come un po' dappertutto.
Che sì, poi qualcuno appunto si avvicina, sta lì, però poi difficile che viene, che ne so, una riunione che tu fai specifica sulla sanità, insomma, io, cioè, non siamo ancora a questo livello, diciamo, non siamo ancora a questo punto. Certo. Ma come vedo che sia lo stesso, insomma, da altre parti.
Sì, sì, è una condizione che riscontriamo un po' dappertutto, cioè tutti quando andiamo, che ne so, a distribuire i vademecum sulle liste attesa piuttosto che il volantino su questa o quella struttura, quasi tutte le persone hanno diciamo un'empatia nei nostri confronti, dicono bravi, fate bene eccetera, però da questo a passare alla iniziativa diretta, alla mobilitazione eccetera, il passo appare molto molto lungo. Un'ultima domanda se vuoi, ecco, invece dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, oltre diciamo il carico che già citavi dei turni e così via, ma pure qui c'è una sostanziale passività o si notano insomma dei tentativi quantomeno di organizzazione, di iniziativa?
Ma guarda, allora qui a Viterbo, cioè noi poi qualche infermiera abbiamo conosciuto, ma allora, diciamo che pure qui il sindacato maggiore che va per la maggiore adesso è quello, NASINDAP, se non mi ricordo, una cosa del genere, che comunque che ha sostituito i confederali, ma che comunque è il sindacato corporativo. E perlomeno per quello che abbiamo riscontrato, insomma, qui non c'è nessuna forma appunto di organizzazione, o anche qualche lavoratore per quello che noi appunto conosciamo, che si pone in termini di classe dentro l'ospedale di Belcolle. Da questo punto di vista, diciamo che sul punto di vista lavorativo la situazione è alquanto deprimente.
È difficile come un po' dappertutto, insomma. Va bene, ecco, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no vi aspettiamo sabato per la conferenza stampa e poi in tutte le occasioni di iniziativa.
Sì, sì, no, noi abbiamo, diciamo, ecco, come comitato abbiamo esteso l'invito a, diciamo, sia qui sul territorio ma anche ad altre organizzazioni. So che la radio, per esempio, ha intervistato Francesco del Sicobas Sanità di Genova.
Sì, l'ho intervistato io pure qualche in questa trasmissione 2-3 settimane fa.
Sì, esatto, ma ci ha parlato con lui l'altro giorno, ma mi diceva appunto che stavo intervistato, perché lui ha fatto presente che secondo lui, insomma, si è visto che il Sicoba si sta dando una strutturazione sulla sanità, perché insomma non c'erano niente, avrebbe fatto bene a venire al congresso, magari avrebbe imparato anche qualche cosa rispetto a quello che si è fatto, insomma, da questo punto di vista.
Certo, come diciamo pure con altri interventi precedenti al tuo, sarebbe importante che ci fosse un'attivazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, che si mette in relazione appunto col percorso del congresso, ma in generale.
Ma infatti l'idea sarebbe appunto questa.
Certo, certo, no, era proprio a sostegno di quanto tu dicevi, insomma. Va bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no noi per il momento ti ringraziamo.
Ma
e ti salutiamo.
No, penso che come comitato appunto ci vediamo sabato mattina.
Certamente. Okay, ok, va bene, grazie, a presto.
Ciao.
Ciao. Bene, ok, adesso mandiamo ancora uno stacco musicale e andremo per quella che sarà la diciamo la chiacchierata, il contributo conclusivo.
Assodi, beh che fa, tutto cresce e se ne va. Assodi, beh nu, va bene più. Voglio solo m'asciutare, voglio onorare, fammi ricordare. Assodi, perché fa, se la mia voce cambierà. Assodi, vai, non ti grida più, no, 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 no. E ti resta solo quello che non vuoi e non ti aspetti niente, perché lo sai che passo di tempo. Thank you.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piace o no. Comunque non so che cosa si sente giù. Comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo. Non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Abbiamo al telefono un compagno dei momenti per il diritto all'abitare, con il quale andremo un po' a concludere questa lunga maratona dedicata alla conferenza stampa di sabato a Metropolis e in generale al percorso verso in congresso. E quindi niente, prima di aggiungere ulteriori chiacchiere ti do subito la parola. Intanto ciao e benvenuto a Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutti. Intanto credo che sia importante sottolineare il fatto che questa conferenza stampa si faccia dentro un'occupazione abitativa, che è anche qualcosa di più rispetto alla città, perché è anche un museo abitato che è Metropolis. E per cui io mi sento di affrontare subito una delle questioni che noi quotidianamente dobbiamo a volte anche risolvere in maniera faticosa, che è quella dell'accesso alla salute da parte di situazioni anche svantaggiate da dinamiche di esclusione, come l'assenza della residenza a causa dell'articolo 5 o permessi di soggiorno che non si riescono a rinnovare o meccanismi simili. Per cui i passaggi che ci sono stati da parte degli altri interventi nella costruzione della conferenza stampa, ci troviamo pienamente dentro la necessità che l'accesso alla salute non possa essere in qualche modo ad excludendum, no? Questo è il dato che noi ritroviamo continuamente e che ci ha spinto anche a lavorare in maniera continua da tempo con il coordinamento regionale sanità. Pensiamo che se non si risolve questo aspetto, una larghissima parte della popolazione è meno capace di risolversi i problemi a causa di una serie di difficoltà e di ostacoli, e rimane sostanzialmente fuori. L'altra cosa che abbiamo notato rispetto a questo è il difficile rapporto con le strutture pubbliche se non hai un titolo sostanzialmente, oppure se non hai i soldi per risolverti il problema diversamente. E anche il rapporto con le ASL è stato un rapporto molto complicato, soprattutto all'inizio della fase pandemica, in cui c'era una difficoltà reale a rappresentare i problemi che avevamo dentro gli spazi abitativi occupati per riconoscere il diritto a essere tutelati in qualche modo. E spesso abbiamo dovuto risolvere da soli, devo dire che ci sono stati meccanismi associativi come Medici Senza Frontiere che è intervenuta a nostro supporto, però non credo che debba funzionare in questo modo la sanità, oppure come è accaduto in alcune occupazioni, nel momento in cui si manifestavano dei piccoli cluster legati al contagio, immediatamente questi luoghi venivano chiusi, circondati anche dalle forze dell'ordine, se non dall'esercito, e messi in una quarantena forzata a prescindere da chi stesse male e chi invece non aveva bisogno di questo tipo di costrizione.
Questo ricordiamo emblematico il caso del Sanan Palace, dove pure come coordinamento abbiamo andato a portargli viveri eccetera, perché era una situazione veramente assurda e vergognosa, con l'esercito che impediva a quelle persone di poter uscire anche solo a comprarsi da mangiare, quindi se non c'era qualcuno che glielo portava non si sa che fine avrebbero fatto. Pronto?
Sì, non ti sentivo più. No. Sì, nel senso che è stato un po' anche un caso scuola, nel senso che dopo aver visto ciò che è accaduto lì abbiamo fatto in modo che non si ripetesse più, ed è stato molto difficile. È accaduto di nuovo a Garbatella, in un altro palazzo occupato, ma poi siamo riusciti sempre ad impedire che la mano, diciamo, autoritaria più che autorevole intervenisse a chiudere gli spazi occupati. Diciamo che lì si è avviato un difficile rapporto con le ASL, che addirittura adesso ci ha portato dentro l'occupazione di varie delle province ad un rapporto molto stretto con la ASL di zona, che addirittura insieme a noi tiene uno sportello, e che credo sia questo il passaggio che andrebbe fatto di vicinanza tra la cittadinanza, e a prescindere se sono occupanti o meno, e il rapporto con le strutture sanitarie. Addirittura attraverso la ASL e attraverso il meccanismo della salute siamo riusciti a risolvere questioni che riguardavano la residenza, ma non credo che questo sia il percorso naturale. Credo che il congresso debba avere la capacità di rappresentare invece un'ipotesi completamente diversa di vicinanza stretta e di slegare completamente dalla condizione economica che ognuno ha rispetto all'accesso alle strutture sanitarie nei tempi previsti. Mi sembra che in questo momento addirittura, l'ho sentito anche nella trasmissione, c'è un difficile accesso alle cure che non sono legate al Covid, no? Vengono sempre messe un po' da una parte, perché bisogna liberare spazi e strutture. Non so se questo quanto sia vero sull'intero territorio nazionale, però mi sembra emblematico quello che è accaduto con la regione Calabria e con la bambina che non ha potuto essere in nessun modo sostenuta con la terapia intensiva perché non ci sono le strutture che lo potevano fare. Insomma, credo,
certo,
che sia una gravità.
Penso, proprio pure richiamando il legame con la lotta alla casa, i compagni e compagne di Cosenza, che da tempo stanno portando avanti, di Cosenza e da Calabria in generale, da tempo stanno portando avanti le battaglie appunto per le strutture sanitarie, che contemporaneamente operano pure dentro Prendo Casa, quindi dentro i movimenti di lotta alla casa, sono state colpite pesantemente da misure di sorveglianza personale, insomma misure di repressive di carattere amministrativo, e questo è un aspetto pure particolare.
Sì, il 14 febbraio Jessica, esatto, sarà, il suo caso sarà esaminato dal Tribunale di Sorveglianza e potrebbe avere la misura della sorveglianza speciale. Si crea una situazione abbastanza interessante sabato, perché nel pomeriggio ci sarà anche la presentazione di un libro che affronta la questione repressiva, e alla quale sono stati invitati proprio queste compagne, i compagni che sono stanno per essere colpiti, speriamo di no, da questo tipo di misura. Il libro è Umanità a perdere, e credo che abbia un legame molto, molto forte con lo stesso meccanismo della conferenza stampa e col ragionamento che facciamo noi sulla salute. Rispetto alla questione abitativa, ci è stato detto tante volte che bisognava stare a casa, e lì ci siamo scontrati con una situazione invece dove molte persone questa casa o non ce l'hanno o rischiano di perderla, e non ci si è fermati di fronte a questa situazione qui. Gli sfratti e le minacce di sgombero vanno avanti e le persone rischiano di rimanere senza questa benedetta casa, e questo è un dato che ha a che vedere con la salute, perché voi immaginatevi soltanto che tipo di condizione mentale vive chi è in attesa dell'ufficiale giudiziario o chi ha paura di uno sgombero. Noi vorremmo centrare per esempio un'assemblea che stiamo costruendo a quella delle province proprio sulla condizione di trauma che i bambini e le bambine vivono quando subiscono questo tipo di minacce, sentono i loro genitori parlare di questo, e credo che ci sia un legame forte anche con la condizione in cui si è vissuti dentro le case, nella gestione, credo non meravigliosa, su questo credo siamo d'accordo, del governo sulla fase pandemica, insomma.
Assolutamente, no, in tal senso, non a caso, diciamo, insieme nella costruzione di questo congresso e suo percorso abbiamo voluto, anche facendo un po' un salto in avanti, diciamo, rispetto all'esperienza di Bologna, abbiamo voluto proprio incentrare il ragionamento su un concetto non sanitario ma di salute, quindi intendendo la salute come un elemento che si costruisce da un insieme dei fattori che vanno appunto dalla casa al reddito, a un ambiente sano, alla possibilità di avere relazioni che siano sane e non viziate da situazioni di sfruttamento di qualunque genere. Quindi insomma un approccio che ci porta a dire che è poi quello che ci porta a dire la salute non è una merce, quindi il servizio sanitario deve essere universale, deve essere gratuito, deve essere quindi accessibile a tutti e a tutte a prescindere dalla propria condizione. Anzi, se vogliamo, sicuramente chi ha delle condizioni di difficoltà e di disagio è più soggetto ad avere problemi, come giustamente ricordavi te, di carattere sanitario, e quindi dovrebbero ancora essere più accoglienti e più pronti a intervenire le strutture sanitarie in quegli ambiti rispetto a quello che è. Quindi in questo senso credo che assolutamente la conferenza stampa di sabato vuole proprio rilanciare, diciamo, questo carattere sociale che è proprio dei percorsi verso la salute.
Sì, io credo che non so se possiamo fare un ragionamento in questi termini, no? Io dico che la questione dell'abitare, cioè noi siamo il movimento del diritto all'abitare, ma la declinazione è molto più ampia della questione casa. E la fatica più grande che spesso si fa, e qualcuno o qualcuna lo diceva prima, è quella di uscire fuori dal meccanismo individuale nel risolversi le proprie questioni legate alla salute, i propri picci, le proprie difficoltà, i propri malanni. E l'esperienza del movimento di lotta per l'abitare ci regala, diciamo, un modo di ragionare collettivo rispetto al diritto alla casa, no? Però faticosamente sta cercando anche di costruire un ragionamento sull'abitare che sia più largo, e la questione della salute è una parte di questo. Ci stiamo lavorando sopra, per cui è molto importante stare dentro questo percorso, perché non è dato niente per scontato, perché la tendenza a risolvere sul piano individuale le proprie questioni è sempre presente, e la difficoltà anche ad avere un'educazione alla salute dentro situazioni a volte di svantaggio forte è molto, molto importante per noi. E credo che nel nostro percorso di contributo alla costruzione del congresso e alla conferenza di sabato c'è anche proprio il contributo che riceviamo invece dallo stare dentro questo spazio, perché ci consente di fare un lavoro anche dentro le occupazioni di emancipazione rispetto ai diritti legati alla salute, cioè molti e molte non sapevano nemmeno di avere alcune possibilità e alcuni diritti da rivendicare rispetto alle ASL, rispetto agli ospedali, eccetera. E siamo riusciti a portarli dentro le occupazioni anche grazie al lavoro che si è fatto insieme, per cui noi da questo punto di vista non molliamo e pensiamo che il congresso vada preparato ancora meglio di come siamo stati fino ad oggi dentro questa esperienza.
Certamente. Senti, per andare pure verso una conclusione, che la nostra spazio radiofonico va terminando, noi abbiamo detto nella la settimana scorsa da questi microfoni che in qualche modo, seppure avveniva prima, quindi non c'era stato modo di confrontarlo tutti insieme eccetera, ma la manifestazione del 29 gennaio rappresentava idealmente comunque un punto nel percorso verso il congresso, inteso proprio come un percorso di lotta e che investe l'intera città sul tema della salute, declinato in queste diverse modi. Ecco, in questo senso volevo un attimo da te che giudizio ne davi e quali passaggi successivi pensi che sia necessario costruire.
Io penso che sia stato, come si dice, un segnale di esistenza in vita molto interessante. Penso che la città avesse bisogno di un momento come questo. Ci siamo mischiati, credo, con un mondo abbastanza largo che tiene presente anche la condizione attuale in cui si naviga rispetto alla salute. Cioè, comunque la manifestazione partecipata e molto interessante dal punto di vista della composizione ci restituisce una possibilità. Cioè, se noi riusciamo a costruire percorsi di questa natura anche rispetto alla questione della salute e della sanità pubblica, penso che il livello di pressione sia quello che serve, nel senso che noi spesso ci rendiamo conto che le questioni che solleviamo riguardano migliaia di persone, e non parlo soltanto della questione abitativa, però è come se queste persone non avessero la percezione di essere una massa di pressione rilevante in grado anche di cambiare la rotta di chi ci sta governando e di chi prende decisioni o meno. Mi sembra che il percorso, per esempio, di Villa Liburtina ci restituisce invece possibilità, o altre cose che ho sentito nella trasmissione stessa. Ecco, noi forse dovremmo lavorare a quest'idea di percezione più larga della capacità di spostare la situazione che abbiamo tutti insieme e provare a rappresentarlo di nuovo con forza, andando oltre anche a quello che noi abbiamo prodotto con lo stesso dell'apertura, che era Roma non si sgombera, ma soprattutto dobbiamo provare a dire Roma non si maltratta, Roma deve essere rispettata, chi la vive deve essere ascoltata. E credo che sul tema della salute, oltre a quelli che abbiamo sollevato rispetto alla questione abitativa, è al secondo posto, se vogliamo fare una graduatoria. Per me è assolutamente al primo posto, perché senza salute non c'è casa e senza casa non c'è salute. Noi l'abbiamo sempre messa insieme queste due questioni e credo che siano la parte più rilevante che possiamo sollevare. Ecco, noi della magistratura siamo contenti, siamo meno contenti dell'attenzione che le amministrazioni stanno producendo nei confronti di quello che accade. Non ci sembra che ci sia la disponibilità ad affrontare le questioni, e credo che dobbiamo fare uno sforzo affinché invece le questioni che solleviamo vengano messe in agenda in maniera molto più seria di come si sta facendo ora. Per cui l'idea è quella di lavorare per dare continuità a quella manifestazione. Pensavamo di arrivare sulla piazza del Campidoglio prossimamente per rappresentare le questioni che stiamo sollevando, e se la manifestazione era nel percorso di costruzione della conferenza stampa di sabato, anche la piazza del Campidoglio starà dentro gli strumenti che ci diamo insieme per rappresentare anche la questione della salute. Io la metto così, non abbiamo deciso ancora nulla, lunedì ci sarà una riunione alla quale stiamo invitando un po' tutti, però penso che questo modo di ragionare ci aiuta, e stare insieme dentro questo percorso ci rafforza.
Assolutamente d'accordo con te. Niente, io credo che, insomma, intanto che sei stato bravo a essere sintetico visto i tempi radiofonici, che credo che, insomma, i ragionamenti sono stati fatti, sono un avvio, nel senso che chiaramente poi necessitano di altri momenti, altri passaggi, di essere ulteriormente rafforzati e approfonditi. E quindi in questo senso per il momento ti ringrazio, ovviamente lascio a te la parola per aggiungere qualunque considerazione che ritieni necessaria, e tanto ci vedremo sicuramente sabato, forse pure domani alla consueta riunione del coordinamento regionale sanità, di cui dirò al termine della telefonata, e niente, quindi per intanto grazie e un ciao.
Va bene così, a domani.
Ok, a domani, ciao.
Ciao. Ciao.
Bene, rientriamo in studio, non manderò ancora uno stacco musicale perché già abbiamo sforato rispetto ai tempi che avevamo a disposizione. Ricordo solo gli appuntamenti, come detto domani giovedì 3 febbraio, come tutti i giovedì si riunisce il coordinamento regionale sanità, questa volta lo fa con la partecipazione anche di altre realtà che stanno lavorando alla costruzione del congresso. L'appuntamento è alle 17:30 a Viale delle Province 198, appunto all'occupazione di Viale delle Province. Naturalmente invitiamo tutti e tutte a partecipare alla giornata del 5 febbraio, a partire quindi dalla conferenza stampa delle ore 12 a via Prenestina 913 presso l'occupazione Metropolis, che come si ricordava è un luogo che oltre a essere un'occupazione abitativa è un luogo di incontro culturale, è un museo urbano, insomma è tante cose importanti e da valorizzare. Ricordiamo inoltre che per qualunque informazione riguardo il lavoro del coordinamento regionale sanità, ma anche dell'assemblea per la delle donne per la salute, potete andare sul sito coordinamentocittadinosanità.it o ancora sulla pagina Facebook Coordinamento Sanità. E sul sito troverete anche dei numeri di telefono che vi permettono di contattarci sia WhatsApp che Telegram. Con questo è davvero tutto, ricordiamo solo che questa è Radio Onda Rossa, che Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori ed ascoltatrici. Sostegno e potete realizzare o andando sul sito della radio nella sessione Sostienici, oppure con il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma. Con questo è davvero tutto, fra breve dovrebbe esserci Mezzedes, per il momento vi lascio alla musica e